Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Caso Crypto, il Parlamento potrebbe esprimersi già in marzo sull'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. Vedremo quali le prerogative di questo strumento e come si posizionano le diverse forze politiche. Amy Klobuchar ha radici svizzere, la sorpresa delle primarie democratiche sulle quali faremo il punto dopo le prime due tappe in Iowa e New Hampshire. Nuove niente aperture piuttosto ai preti sposati, un vaticanista ci aiuterà a interpretare il colpo d'arresto di Papa Francesco nell'esortazione apostolica che rida Amazzonia pubblicata oggi. Come fare velocemente chiarezza sul caso Crypto? Da destra a sinistra la politica si interroga sul ruolo della Svizzera nello spionaggio di CIA e servizi segreti tedeschi attraverso la ditta con sede a Zugo. Per far luce sulla vicenda, diversi deputati si stanno dunque muovendo per accelerare la procedura che potrebbe portare all'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. Il Partito Socialista ha già depositato un'iniziativa parlamentare in questo senso. Sentiamo dapprima da Berna Elisa Raggi.
La Commissione parlamentare d'inchiesta è il più alto strumento di vigilanza che può essere istituito dal Parlamento quando occorre far luce su eventi di grande portata. Finora è stata creata solo 4 volte, l'ultima nel 1995. Dopo il caso Crypto c'è però chi la chiede a gran voce, come il capogruppo dei Verdi, Baltasar Glättli. Credo che il modo più veloce sia che l'ufficio del Consiglio nazionale già venerdì lanci un'iniziativa parlamentare. In questo modo le due Camere potrebbero discuterne già il mese prossimo, durante la sessione primaverile. Se la proposta dovesse trovare una maggioranza in Parlamento, a fine marzo la Commissione potrebbe già essere costituita. Dell'ufficio fanno parte la Presidente e i 2 vicepresidenti del Nazionale, 4 scrutatori e i 6 capigruppo. Da destra a sinistra sembrerebbe esserci la volontà di approfondire la vicenda, ancora da valutare la tempistica. Unico scettico, il PPD. Non sosteniamo per ora l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, spiega la capogruppo Andrea Gmür. Il Consiglio federale ha già ordinato un'indagine esterna e vogliamo aspettare i risultati a fine giugno. Un'indagine non sufficiente per Glättli, che non vuole lasciare solo nelle mani del governo, oltretutto parte in causa, il compito di investigare.
Ma vediamo di capire meglio i poteri di una commissione parlamentare d'inchiesta. Per farlo mi ha raggiunta in studio Alan Kramer. E allora cosa concretamente può fare una commissione parlamentare d'inchiesta che non possono fare altri organi?
Beh, a distinguerla è soprattutto un aspetto. Può interrogare testimoni e chi dice il falso è perseguibile penalmente. Ex impiegati della Confederazione poi sono obbligati a deporre se convocati. Una commissione d'inchiesta ha accesso a verbali del Consiglio federale e a documenti riservati, cioè classificati come segreti. In realtà non si distingue poi così tanto dalla delegazione delle commissioni della gestione che anche possono fare alcuni di questi passi, ma visto che la commissione d'inchiesta è dotata di una segreteria ad hoc, ha più potere amministrativo. Il raggio d'azione comunque è delimitato dal mandato che semmai il Parlamento gli conferirà.
In passato, ce l'ha ricordato poco fa Elisa Raggi, non ce ne sono state molte. Che bilancio possiamo fare su quelle che hanno potuto operare?
Possiamo fare bilanci diversi. L'ultima commissione d'inchiesta è del 95 e giunse alla conclusione che l'ex consigliere federale Otto Stich fosse da considerare responsabile per dei problemi alla cassa pensione della Confederazione. Se fosse stato ancora in carica, avrebbe verosimilmente dovuto ritirarsi al momento della pubblicazione. In tempi recenti la commissione d'inchiesta più famosa fu certamente quella partita dalle dimissioni di Elisabeth Kopp dal Consiglio federale e che nel suo lavoro poi però scoprì lo scandalo delle schedature. Quindi andiamo, per fare un bilancio, da risultati più prevedibili a quelli più clamorosi.
Ultima domanda, Alan Krameri, ora il consenso politico è davvero così ampio tra chi chiede questo strumento e lo fa per la quinta volta dunque nella storia svizzera?
Sì, diciamo che il consenso è più forte che in altre occasioni. La sinistra lo vuole, l'abbiamo sentito, UDC e PLR parlano di rischio reputazione per la Svizzera e non escludono la commissione parlamentare d'inchiesta, anche se sembrano avere un po' meno fretta dei Verdi e dei socialisti. Vale la pena ricordare che negli ultimi 30 anni, o 25 anni, una commissione d'inchiesta è stata chiesta perlomeno una trentina di volte, ma mai è partita, nemmeno dopo il tracollo di Swissair.
Grazie Alan Krameri, responsabile della redazione nazionale. In Parlamento si fa strada l'idea di reintrodurre la possibilità per chi si sposa di scegliere il doppio cognome. Dal 2013 i coniugi sono infatti obbligati a scegliere se tenersi ognuno il proprio cognome o se adottarne uno solo per entrambi. Sentiamo sempre da Berna Mattia Serena.
È dal 2013 che al momento del matrimonio non è più possibile optare per il doppio cognome, una scelta fatta in passato generalmente dalle donne che in questo modo potevano continuare a portare anche il loro nome da nubili. La nuova regolamentazione, voluta per semplificare e aggiornare il codice civile secondo i principi della parità uomo-donna, ha però già suscitato diverse critiche. In realtà nel 90% dei casi è la donna che prende il cognome del marito. Inoltre, se gli sposi decidono di tenersi ognuno il proprio cognome, c'è un altro inconveniente non da poco: uno dei due non avrà nemmeno una parte del cognome uguale a quello dei figli. Il Parlamento potrebbe ora fare un passo indietro. Dopo quella del nazionale, anche la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio degli Stati ha accolto, anche se per un solo voto, una proposta che chiede di tornare al sistema in vigore prima del 2013. Per la minoranza, invece, le nuove regole sono in vigore da troppo poco tempo per valutarne le reali ripercussioni sociali.
Andiamo in Italia ora, dove il Senato ha dato il via libera all'autorizzazione per il processo nei confronti di Matteo Salvini per aver impedito lo sbarco di 131 migranti salvati dalla nave militare Gregoretti allorché era ministro degli interni. Sulla decisione e le sue possibili conseguenze sentiamo la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
I numeri certi li avremo tra poco perché il voto è tecnicamente possibile fino alle 19, ma l'autorizzazione a procedere del Senato nei confronti di Matteo Salvini è certa perché la maggioranza di governo ha votato a favore e il centrodestra non ha i numeri per ribaltare l'esito. Ricordiamo che l'ex ministro dell'Interno è accusato dal Tribunale dei Ministri di Catania di sequestro di persona perché lo scorso luglio ha atteso 4 giorni prima di concedere l'ok allo sbarco a 131 migranti che erano stati salvati da una nave militare italiana, la Gregoretti. Ma il primo a chiedere all'Aula di essere processato è stato lo stesso Matteo Salvini. Le ragioni dalla sua viva voce.
Non ne posso più di passar per criminale quando ho difeso l'onore del mio paese, la sicurezza del mio paese, i confini del mio paese. Facciamo decidere a un giudice se ho difeso il mio paese o se sono un criminale.
Sicurezza dello Stato, difesa dei confini nazionali, la sua linea difensiva, criticata con forza dai suoi oppositori. Col voto del Senato di oggi diciamo che si chiude la pagina politica, ma si apre quella giudiziaria. La palla passa ora alla Procura di Catania, che nominerà un giudice per le indagini preliminari, al quale spetterà decidere se rinviare o meno a giudizio Matteo Salvini.
Crollo della produzione industriale nell'Unione Europea nel dicembre dell'anno scorso. Aspetto particolarmente preoccupante, anche i beni di investimento hanno registrato un forte calo. Johnny Canonica.
Il calo era atteso, ma è stata la sua dimensione a sorprendere, perché i dati pubblicati oggi da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, e relativi al mese di dicembre, mostrano un calo della produzione industriale su base mensile del 2% e su base annua addirittura del 4%. Questo quando gli esperti si attendevano sì una diminuzione, ma del 2,3%. E sempre del 4% è stato il calo registrato dai beni d'investimento, cartina di tornasole della congiuntura, perché riguarda gli investimenti che le aziende fanno pensando al proprio futuro. Se la scorsa settimana la Banca Centrale Europea affermava che c'erano dei segnali positivi pensando alla congiuntura, quanto pubblicato oggi non sarà forse una doccia fredda, ma un brusco ritorno alla realtà, sì. Perché indicano che la crescita nella zona euro e nell'UE resta fragile.
La parte approfondimenti ora. Come garantire che i numeri di emergenza siano sempre raggiungibili? L'interrogativo si impone dopo la panna di Swisscom, la seconda nell'arco di poche settimane, che ieri in tarda serata ha paralizzato per un'ora e mezza la rete dell'operatore in diverse regioni della Svizzera, tra cui il Ticino. L'Ufficio federale delle comunicazioni annuncia un'analisi approfondita, mentre da più parti si chiede di migliorare la stabilità del sistema. Sentiamo Gianluca Olgiati.
Per gli esperti una soluzione c'è, si chiama ridondanza, facile a dirsi, un po' meno a farsi, ma andiamo con ordine. Un'ora e mezza con la rete fissa, a parte di quella mobile e internet fuori uso. La causa, lavori di manutenzione per l'ampliamento della capacità della rete, durante i quali, ha precisato Swisscom in giornata, sono capitati diversi errori umani. E non è la prima volta che accade, l'ultimo caso risale a meno di un mese fa, quando i numeri di polizia, pompieri e ambulanza erano irraggiungibili. Inaccettabile è il chiaro giudizio di Ralf Beiler, esperto di telecomunicazioni presso il servizio di confronto dei prezzi Moneyland.
Das anscheinend die Notrufzentralen nur an Swisscom-Netz angeschlossen sind.
Inquietante a sudire il fatto che le centrali di emergenza siano allacciate solo alla rete Swisscom e che le chiamate provenienti da altri operatori siano bloccate in caso di guasto sulla rete Swisscom. E così molti servizi di emergenza ieri si sono visti costretti a comunicare su internet numeri di cellulare da chiamare o addirittura a invitare la popolazione a presentarsi di persona al posto di polizia o dei pompieri più vicino. Una soluzione di emergenza insoddisfacente. Per Ralf Beiler il problema va anche cercato nel federalismo, che riguarda anche le centrali di emergenza in Svizzera. Per garantire un miglioramento della situazione bisognerebbe intervenire su tutte queste centrali, grandi e piccole che siano, ma chiedere un intervento ora sono in molti, dalla conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia all'amministrazione federale. L'Ufficio federale delle comunicazioni vuole vederci chiaro, intende analizzare le cause del guasto. Il passaggio dall'analogico al digitale è stato un profondo cambiamento anche per i numeri di emergenza, ci dice il vice direttore dell'Ufficio federale delle comunicazioni René Denniquoni. E ora dobbiamo chiederci se i servizi di emergenza sono sufficientemente moderni e autonomi per evitare di essere tagliati fuori da una panna di Swisscom. Ma quali i primi passi da intraprendere? Ancora l'esperto Ralf Beiler.
Wichtig ist meiner Meinung nach, dass
almeno le principali centrali dei numeri di emergenza devono puntare sulla ridondanza, vale a dire essere allacciati alla rete di tutti i principali operatori, in modo da non dover passare per forza tramite Swisscom, dice Beiler. E la stessa Swisscom aggiunge, in caso di problemi, dovrebbe deviare le proprie chiamate sulla rete di un altro operatore. Tutte questioni che i responsabili degli uffici federali della comunicazione e della protezione della popolazione intendono discutere prossimamente con gli operatori telefonici.
Andiamo ora negli Stati Uniti. Con la vittoria di ieri alle primarie democratiche in New Hampshire, il senatore Bernie Sanders emerge come il front runner della corsa alla nomination per la Casa Bianca, in rappresentanza dell'ala più a sinistra del partito. Alle sue spalle si sono divisi l'elettorato moderato, l'ex sindaco Pete Buttigieg e la senatrice Amy Klobuchar. Partiamo proprio da qui per un'analisi con il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Buonasera. Bernie Sanders esce rafforzato da questo voto, dove non ha stravinto, ma consolida comunque la percezione di essere il candidato della sinistra del partito, lui che si definisce un socialista democratico. La somma delle preferenze raccolte dai moderati in New Hampshire, però, è superiore, ma sono divisi. È andato molto bene il giovane Pete Buttigieg, che tiene il fiato sul collo a Bernie Sanders. E poi c'è stata la sorpresa di Amy Klobuchar, un nome che merita attenzione. Viene dal Minnesota, è senatrice dal 2006 di questo stato e quindi può convogliare i voti decisivi dei centristi e dei moderati nel Midwest industriale. E poi ha origini in Svizzera, da dove i suoi nonni materni emigrarono un secolo fa. È curioso che al loro arrivo a New York le quote per gli svizzeri erano terminate e il nonno entrò di fatto illegalmente dal Canada negli Stati Uniti. Insomma, una delle tante storie di emigrazione di una famiglia che è arrivata qui senza nulla ha poi permesso a questa sessantenne ex procuratrice di essere oggi in corsa per la Casa Bianca.
Emiliano Boss, siamo ancora all'inizio della lunga corsa per la candidatura alla Casa Bianca. A questo punto possiamo però già azzardare qualche previsione.
Intanto occorre capire cosa faranno i due candidati che secondo i sondaggi sembravano i leader del fronte moderato e progressista del partito, cioè l'ex vicepresidente Joe Biden e la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren. Ieri hanno ottenuto entrambi un pessimo risultato. Vanno però ricordati un paio di elementi. Primo, il numero di delegati necessari per la nomination, assegnati nelle due tappe iniziali di questo lungo processo, non è rilevante dal punto di vista numerico, ma è decisiva la percezione mediatica dell'opinione pubblica e poi dei donors, cioè i donatori, coloro che sborsano i soldi per sostenere le campagne e le candidature. Quella della Warren francamente sembra un po' a rischio. Secondo elemento, né l'Iowa né il New Hampshire rappresentano la stratificazione sociale e demografica degli Stati Uniti. Joe Biden spera adesso nel voto di ispanici e afroamericani nelle prossime primarie in Nevada e South Carolina tra una manciata di giorni, ma per l'ex vicepresidente potrebbe essere troppo tardi. Il 3 marzo voterà un terzo di tutti gli elettori in 15 stati nel cosiddetto super martedì. Se i moderati resteranno super divisi, potrebbe essere un formidabile vantaggio per Bernie Sanders.
L'analisi del nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss. Papa Francesco non ha concesso nessuna apertura sul tema dei preti sposati. Oggi è stato pubblicato il documento finale del Sinodo sull'Amazzonia, in cui si era discusso della possibilità per regioni remote come l'area del nord del Brasile di ordinare sacerdoti diaconi sposati. Claudio Bustaffa ne ha parlato con il vaticanista Marco Politi, senza dimenticare però che il documento reso noto oggi dal Vaticano tocca tematiche molto più ampie.
È un documento molto ricco, anche molto bello nelle sue quattro dimensioni: la dimensione sociale, la dimensione ecologica, la dimensione culturale, pastorale. Ci sono delle parole molto nette del Papa sulla questione delle ingiustizie, sulla questione della colonizzazione di questi popoli, sul grido che viene dalla natura e dai popoli, sulla necessità di preservare la loro cultura. È un documento ricco, è un documento stimolante e che testimonia, come sempre, la sensibilità del Papa per tutto ciò che danneggia il vivere comune e il vivere armonico sia della società sia dell'ambiente.
È stata una sorpresa non trovare all'interno il tema, ad esempio, quello dei veri probati, che insomma era appunto atteso.
Sì. La brusca frenata che Papa Francesco ha fatto sul tema degli uomini sposati che possano diventare sacerdoti è il segno dell'opposizione durissima che in quest'anno sotterraneamente c'è stata contro questa prospettiva. Noi abbiamo visto soltanto alla fine, diciamo, la punta dell'iceberg con il libro del cardinale Sara e di Ratzinger che si opponeva decisamente a questa possibilità, e tanti vescovi sparsi per il mondo che magari non sono rumorosi nella loro opposizione, ma che erano assolutamente contrari a questa prospettiva. E quindi la decisione del Papa di non menzionare l'argomento nel suo documento post-sinodale rispecchia i rapporti di forza in questo momento e anche un momento di debolezza di Francesco.
Ecco, significa che il percorso è interrotto o semplicemente ha subito uno stop? Spesso Papa Francesco nella sua strategia usa lanciare proposte, iniziare dei processi più che portare a termine in breve tempo.
Beh, era stato Francesco stesso a incoraggiare il dibattito su questo tema. Non dobbiamo dimenticare che nei sinodi certi argomenti non vengono alla superficie se non è il Papa chi lo vuole espressamente. E in questo caso il fatto che il Papa abbia evitato di prendere posizione significa che si è reso conto che in questo momento i rapporti di forza all'interno della Chiesa non gli sono favorevoli. In questo momento dobbiamo registrare la fase di stagnazione. Ma il Papa è anche un lottatore tenace, sa andare a zigzag, ha detto spesso che bisogna sapere remare anche contro vento.
L'analisi del vaticanista Marco Politi, raccolta da Claudio Bustaffa. Per questa edizione è tutto. Buona serata.